queste cose che il Signore ha fatto lungo la storia, e cioè di mandare qualcuno sul monte a annunciare la consolazione al mondo, consolate, consolate il mio popolo che sta facendo fatica, appunto, no? O il fatto che la voce del Battista nel deserto attirava la gente andava. Queste robe qui Dio le sta facendo ancora. Guardate stamattina. Allora anche stamattina ha preso qualcuno, li ha fatti salire su questa altura a proclamare la consolazione, il Vangelo. Il vostro Dio è con voi. Noi siamo così abituati invece al fatto che Dio non parla, siamo noi a aggiustare le cose, che neanche ci accorgiamo più che la messa in realtà è un atto della parola di Dio. Per esempio, perché siamo qui stamattina? Beh, uno dice perché ho deciso, insomma. Sì, ma perché hai deciso? Hai deciso perché sei abituato a venire a messa la domenica, questa abitudine ti nasce dalla tua storia cristiana, ti è stata introdotta questa abitudine da papà e mamma, dalla tua parrocchia, dalla tua comunità, appunto. La tua storia ti ha chiamato, è stata una parola di Dio. Stamattina in realtà è il Signore che ci ha fatto uscire dalle case e ci ha portati qui, no? Quando la domenica persone così diverse, no? Da luoghi diversi, con pensieri diversi, con preoccupazioni diverse, partono dalle loro case per fare chiesa, per venire in chiesa, in realtà queste persone sono chiamate, sono convocate dalla parola del Signore. E certo, vedete, tutto il discorso che facevamo sulla Bibbia, si è fatta conoscere loro attraverso la storia, attraverso la generazione di papà e mamma, attraverso l'annuncio della Chiesa, certo, appunto, parla così il Signore, parla attraverso la storia, attraverso le persone con cui entriamo in relazione, no? Attraverso la Chiesa. Ma il giorno del Signore, la domenica, la parola del Signore, l'angelo della resurrezione che dice il Signore è risorto, è Lui che ci ha convocati questa mattina. E noi abbiamo risposto e hanno detto sì, c'è uno che ha deciso di venire a messa, ha risposto alla chiamata del Signore. Non solo, ma in qualche maniera, addirittura in questo primo momento in cui siamo entrati, ci siamo seduti, ci stiamo appunto formando come assemblea, come comunità, addirittura il Signore ci dice già attraverso questo semplice gesto che cosa vuol dire la sua parola, ce la anticipa già. Che cosa ci dice il Signore? Perché ci chiama? Perché la sua iniziativa, la sua rivelazione, la sua parola ha in testa di riunire tutti gli uomini in una sola famiglia, di fare una tavolata alla fine del mondo in cui tutti gli uomini si siedono come fratelli. Questa assemblea è la visibilità del sogno della parola di Dio. La Chiesa, appunto, l'assemblea, è il sacramento dell'unità del genere umano, della fraternità umana. Noi siamo qui stamattina, convocati dalla parola di Dio, a fare un esercizio di fede nella fraternità umana che Dio sta costruendo come il suo corpo. Basta, si potrebbe andare a casa. Se noi... Basterebbe aver assimilato questo piccolo movimento di venire in chiesa, aver vissuto il rito di accoglienza, si può andare a casa anche per un mese, basta, hai capito? Abbiamo capito cos'è il Vangelo. Poi, guardate cosa mette in piedi la parola di Dio. Il giorno del Signore, l'annuncio del risorto, è una scuola di resurrezione, no? Che dura un'oretta è qualcosa di scuola la domenica mattina da parte del risorto, il maestro. E come si svolge questo lavoro? Ci sono preparati due tavole, la tavola tra l'altro si chiama la mensa della parola, perché vedrete si tratta di mangiare la parola, non solo di ascoltarla. La tavola della parola e la tavola dell'Eucaristia. Questo lavoro che permette al Signore di rendersi presente. La presenza reale non è tanto il miracolino dell'Eucaristia, il senso dell'Eucaristia è la presenza del Signore nei nostri orecchi, nella nostra bocca, nel nostro cuore, nella nostra vita. Il corpo di Cristo sono i fratelli, i figli di Dio, gli uomini appunto. E allora questo lavoro che permette al Signore di rendersi presente, di dialogare con noi, di farci Suoi discepoli, di costruire la Sua comunità come segno, appunto, il Suo popolo che cammina nel mondo come Lumen Gentium, come luce delle genti. Questo lavoro, provate a pensarci, consiste, ma come il pranzo di oggi a mezzogiorno nel piccolo, no? Consiste in un lavoro simbolico di scambio, di dialogo, che è fatto di parole e di segni, attraverso i quali noi veniamo a conoscere di più il Signore conosce di più noi, capiamo che posto, un po' di più che posto ha il Signore nella nostra vita e capiamo anche il posto che il Signore ci vuol dare nella vita, quello che ci chiede, no? Questo scambio è tutto, tutto fino alla fine, condotto dal risorto, da Gesù, cioè dalla parola di Dio, perché la parola di Dio è Gesù. Dalla parola di Dio, la quale si siede con noi, vedete cosa fa? E gli uomini, quando si siedono al tavolo, cosa fanno? O fanno una riunione, parlano, scrivono, fanno dei trattati, no? Delle convenzioni, dei contratti, il tavolo appunto serve per dialogare e poi mangiano. Il Signore fa così, si siede al tavolo appunto con noi per parlare con noi e per mangiare con noi, e per questo anche didatticamente e poi funzionalmente, no? Per questo sono due tavole. E la messa è costituita appunto da un'azione del popolo, la liturgia appunto, no? È costituita da due parti principali, la liturgia della parola che avviene alla mensa della parola e la liturgia eucaristica che avviene alla mensa del corpo e del sangue di Cristo. Queste due mense, queste due azioni sono così unite che costituiscono l'unico atto di culto. Cioè è l'unico atto con cui Dio si dà a noi e noi ci diamo a Dio, questo è il culto, che culmina appunto nella comunione, nell'unione di Dio con noi e di noi con Dio. Pensate che lavoro avviene qui, è una cosa umanissima e impensabile appunto, com'è l'uomo, no? Il lavoro che questa assemblea qui compie per opera dello Spirito di Dio, perché se non c'è un soffio di Dio, se non c'è l'anima di Dio messa in questo gesto, se non c'è una sua grazia, un suo dono, noi non combiniamo niente, no? Però siamo in grado di accoglierla, quest'opera. Guardate in che cosa consiste. Consiste nel fatto che la parola di Dio, Dio ci parla e si fa carne. Va dalla parola di Dio che si fa carne al corpo della Chiesa e al corpo dell'esistenza di ciascuno di noi, al corpo del mondo. Questa è la comunione, questa è l'Eucaristia, no? E allora vediamo brevissimamente l'operazione che avviene alle due tavole. La prima tavola, vedete, l'operazione avviene attorno a un libro. Abbiamo lavorato attorno a un libro, avete sentito la prima lettura, la seconda lettura, io adesso le sto commentando. Questo libro è una cosa incredibile, è almeno tanto importante come il tabernacolo, più importante, perché il tabernacolo conserva il pane che è rimasto per portare ai malati, per portare nelle case, ma questo qui è più importante del tabernacolo, è il tabernacolo della parola di Dio. Dio ha parlato in molti modi, in diversi tempi. E di fatto questo libro contiene il testamento, lo scritto testamentario che Dio ha lasciato all'umanità in due tempi, il primo testamento e quindi la parola che Dio ha rivolto a partire da tutti i figli di Adamo a un popolo particolare, il popolo di Abramo, di Mosè, dei profeti con cui ha fatto alleanza, e il nuovo testamento, quello che Dio ci ha detto in Gesù, che compie appunto il primo testamento. E capite perché questo tabernacolo che conserva materialmente la parola, è scritta, cioè non è che uno dice c'è dentro, se uno sente le voci di Dio, no, qui sono proprio scritte, quindi è un tabernacolo che contiene proprio la parola, quindi si capisce perché venga venerato il libro, perché venga portato in processione, perché la stessa devozione che metto all'Eucaristia la metto verso il libro, no? E questa qui è stata una cosa incredibile. Il fatto che la parola di Dio sia diventata scrittura ha permesso di fissarsi, di rendersi visibile. Guardate, la posso vedere, la posso leggere io. E di poter essere trasmessa. E quindi di trasportare dopo 2000, dopo 3000 anni quella parola, di portarla a noi grazie al libro e di avere quindi un canone, un protocollo, cioè per valutare la parola di Dio noi abbiamo un protocollo che è appunto la Sacra Scrittura. E però se noi fossimo arrivati qui stamattina c'era qui il libro chiuso così, magari col lucchetto anche, no, con le belle borchie, e ci fossimo parlati noi, voleva dire che questo libro era una cosa morta, un libro morto. Se un ragazzo tu gli compri il libro di scuola, lui non lo apre mai, non serve a niente, è morto, non gli dice niente, no? Il libro bisogna aprirlo e leggerlo, e avete sentito, alza la voce, bisogna proclamarlo il libro. La parola resterebbe morta se non fosse proclamata. E guardate cosa succede, che la parola di Dio che gli uomini hanno ascoltato, messa per scritto e che resterebbe morta, ritorna parola viva se qualcuno la legge e la proclama. La parola è diventata scritto, lo scritto diventa parola, grazie alla lettura. È necessario che la scrittura venga letta a voce alta nell'assemblea per tornare ad essere parola viva. E difatti avete visto, finiti i riti di accoglienza, l'assemblea si è seduta e una tale, un tale hanno lasciato il banco, sono venuti qui alla tavola della parola e hanno letto il libro. È successo quello che è successo a Ezechiele, no? Dice il Signore, quando io ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu riferirai loro, dice il Signore. Ma pensa che roba! Cioè Dio ha parlato attraverso il lettore, lo straordinario ministero del lettore è di prestare la sua bocca perché la scrittura diventi parola. Continua il mistero dell'incarnazione, no? Cioè il lettore con la sua voce dà corpo al testo della scrittura, perché questo testo diventi parola e ascoltando questa parola io diventi il corpo di Cristo. Vedete questi animali che operazioni fanno? Questa è la meraviglia dell'uomo e dell'incarnazione, quindi. Perché il nostro Dio fa così, è così, come noi. Poi, cosa sta facendo? Quello che adesso si scalda, si muove, predica. Perché la scrittura letta produce un sacco di domande, una scrittura lontana, problemi che non sono noti. La scrittura ascoltata va interpretata. Quindi la parola ecclesiastica, la parola della comunità, della Chiesa, apre profeticamente, cioè l'attualità di questa parola, nell'atto del predicare. E allora l'atto del predicare in realtà è un atto di fede, è un atto di obbedienza alla parola di Dio, allo Spirito di Dio che parla, se non fosse lo Spirito, questa parola non è efficace, è una parola tra noi, è una lezione, un discorsino, no? La predica sotto l'ispirazione dello Spirito proclama che quella parola scritta e proclamata è per oggi, è per suscitare la tua fede adesso, adesso è la parola di Dio, per la tua vita è la parola di Dio. E in questo senso il predicatore ha un compito. Beh, Lutero diceva, se uno non ha la percezione dell'autorità della parola di Dio, non predichi. Se uno fa il suo discorsino, non predichi. La predica deve avere la forza della parola di Dio. Certo, uno si ammazza, dice, io non ci sto, lo so. Ma è questo il senso di una testimonianza data umilmente, umanamente, in maniera ridicola dal predicatore, data alla parola di Dio. E lui, poveretto, sto fantaccino della parola, sto manovale della parola che è il predicatore, ovviamente deve lavorare, deve imparare a conoscere le scritture e soprattutto deve sentire il cuore della gente, delle persone, deve avere un cuore che riferisce anzitutto a se stesso la parola e quindi riesce a interpretare la fatica, l'attesa delle persone. Deve essere capace di ascoltare le angosce, le speranze e il lavoro segreto che la parola sta già facendo nella vita delle persone. Perché la roba scatta quando la parola della scrittura spiegata corrisponde alla parola che uno sta sentendo nella sua vita. Allora dice sì, quella roba lì è vera, sì, ci credo. Lette le scritture interpretate, l'assemblea risponde con la professione di fede nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo e la loro opera a favore dell'uomo, la creazione, l'incarnazione, la redenzione, la salvezza. Risponde appunto avendo ascoltato la parola, sì, credo che Dio ha creato, mi ha creato, credo che si è fatto uomo, che è morto per me, che è risuscitato, che siede alla destra del Padre, che manda lo Spirito perché abbiamo fede, per costruire la comunità cristiana che testimoni l'unità del mondo, per il perdono dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Risponderemo così alla parola, con la fede professata appunto. E poi con la preghiera dei fedeli, che articola il grido del Salmo. Il Salmo è una preghiera interpretata dal singolo che si alza a Dio, a cui noi ci accostiamo, no? Ci mettiamo dietro. E la preghiera dei fedeli distende il grido del Salmo in un'intercessione fraterna per i cristiani, per la comunità cristiana, per la nazione, per la società, per i popoli, per la storia degli uomini, per i poveri soprattutto, per i sofferenti. Così si chiude il lavoro alla prima tavola, la tavola della parola. Poi ci spostiamo di là, vi faccio solo una battuta per collegare le due cose, non parliamo dell'Eucaristia, no, ma del fatto che l'Eucaristia è ancora la parola, è ancora la parola, è ancora la parola, non è una magia che fa una cosa. Grazie all'azione dello Spirito, alla parola e allo Spirito che la ispira, che la dona, se no vedete che invochiamo sempre sull'Eucaristia, sul battesimo, lo Spirito, se non è lo Spirito di Dio che rende questo pane, questo vino, il corpo, non succede niente, non è il prete che consacra, è Dio che si fa, la parola di Dio che è Gesù, si fa pane e vino, si fa visibile. È la parola che si fa cibo per farsi vedere, per essere mangiata. Se noi non la vediamo, non la mangiamo, non riusciamo a accoglierla. Noi siamo così, deve essere tutto sensibile, se no non funziona niente tra creature che sono di carne, no? La parola che Dio ci rivolge vuole prendere carne in noi, diventare la nostra vita. Questo passaggio dalla scrittura annunciata, interpretata, alla vita buona, si dà da vedere sacramentalmente nel rito. Quindi c'è questo passaggio, parola, rito, e vita quando usciamo di chiesa. Questa è la maniera di comunicare col Signore, o la maniera del Signore di comunicare con noi. Quindi la parola si dà sacramentalmente, simbolicamente a vedere nel rito, che esprime, l'Eucaristia esprime il desiderio di Dio di incarnarsi. Il rito del pane e del vino mette in scena e realizza simbolicamente questo movimento della parola verso il corpo della comunità, il corpo sacramentale, simbolico della Chiesa, per passare nel corpo esistenziale della vita di ciascuno di noi. E guardate la forza, il simbolo, non è perché allora bisognerebbe portare il pane, il vino, il cotechino, la gallina bollita, no? Se veramente fosse materialmente un cibo. Che tipo di cibo è questo? L'immagine più bella ce la dà Giovanni quando nel suo discorso, virgolette, eucaristico, no? Quando si riferisce alla manna, la parola di Dio è il pane che scende dal cielo, come la manna. La manna cos'era? Non era niente, perché appunto appena facevi così si spariva, si scioglieva, no? Era niente, una cosa volatile, non è niente, tant'è che il nome manna vuol dire cos'è sta roba? E non potevi neanche metterla da parte, la mangio stasera, domani, solo per il momento. Non è stoccabile, appunto, come le cose, perché la manna è un puro segno, un puro dono. La manna ti era data perché tu capissi che questo difficile viaggio della vita nel deserto, in attesa della terra promessa, che è tentato di scoraggiarsi, è tentato di sfiducia, perché questo viaggio ogni giorno rinnovasse il senso del dono, della grazia, il senso eucaristico della vita. La parola si fa vedere come qualcosa che scende dal cielo e che incoraggia la fiducia dei camminatori, no? Un dono che viene dal cielo e chiede il dono di sé, la fede nella propria vita. Questa è la parola che viene dal cielo. Tant'è che Giovanni dice, mangiare di questo pane non è mangiare, appunto, qualcosa, un braccio a Gesù. Mangiare questo pane è credere alla parola di Gesù e alla sua Pasqua, alla parola scandalosa che è presente nella morte e resurrezione di Gesù. E questa parola è così difficile da credere, è così scandalosa, che ha fatto scappare tutti, anche i discepoli, no? È così scandalosa che per crederla, per mangiarla, il discepolo deve ruminare lungamente le scritture e, parlando della sua morte a partire da Mosè, dai profeti, fece capire loro in che senso la morte di Gesù era la loro speranza. In questo senso non può mangiare la manna se non chi ha ruminato la scrittura, chi non mangia la parola. Se non abbiamo mangiato a questa tavola, quando si va lì non si mangia niente, perché è la parola che si ha da mangiare. Non mitologicamente qualcosa che ci dà un vantaggio, che ci fa un miracolino che abbiamo bisogno, no? Chi non mangia la parola non può mangiare efficacemente l'Eucaristia, e la comunione è uno scambio di parola che si fa corpo, grazie al quale Dio diventa il senso della nostra vita, partecipe della nostra storia. E noi diventiamo appunto suoi figli, diventiamo credenti, diventiamo come Gesù, diventiamo cristiani. Grazie a questo lavoro che stiamo facendo, che converte il nostro mondo, quello che nutriamo quotidianamente con le parole della società, della vita, convertiamo questo mondo nel mondo della parola di Gesù, del Vangelo appunto, no? E che quindi lega questa fraternità simbolica, sacramentale della liturgia alla fraternità di tutti i figli di Dio. E allora, quando è finito sto lavoro e lo finiamo con quel gesto in cui diciamo questa parola io la abbraccio, questa parola io la bacio, questa parola la mangio, capito? Con questa parola io comunico, questo vuol dire fare la comunione, il corpo di Cristo. Cristo è la parola di Dio, no? Questa parola che si fa corpo, io la mangio e me la porto a casa, me la porto negli occhi, nelle orecchie, nelle mani, nella vita, no? Quando si è fatto sto lavoro, giustamente, anche se i discepoli, ricordate, Emmaus dice resta con noi, Signore, resta, perché in questa maniera la vita si rischiara, in questa maniera capiamo tante cose della vita, no? E invece il Signore dice andate, la messa è finita, andate. La parola che ci ha chiamati e riuniti, che ci ha fatto fare sto lavoro sulle scritture e poi ha fatto di questa parola il nostro cibo, ha inciso la parola nel nostro corpo, nel corpo della comunità cristiana. Ci chiede di sciogliere l'assemblea, di tornare a casa nel mondo, tra le tante parole della storia, dove dobbiamo costruire la storia umana, che è fatta di parole, è fatta di significati, è fatta di scelte, è fatta di stili, appunto, no? Entrare nel mondo per vivere questa parola nella carne della nostra vita. Fratelli carissimi, invochiamo Dio perché ci aiuti ad accogliere la Sua parola nella fede. Diciamo insieme, venga il Tuo regno, Signore.
La presenza di Dio lascia all'uomo il tempo di convertirsi e di decidersi liberamente per Lui. Signore misericordioso, fa che ognuno di noi non sprechi il tempo che gli concedi in dono, ma si impegni a vivere con responsabilità e coraggio ogni attimo della sua vita. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Ogni pensiero, ogni gesto, ogni sentimento sono un'occasione per scoprire e incontrare il Vangelo. Signore, aiutaci a fare un po' di silenzio nella nostra vita caotica e sovrastata da tanti rumori, per scoprire nel nostro cuore la parola vera che ci fa rinascere. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Questa seconda domenica di Avvento ci invita a preparare la strada del Signore, a raddrizzare i suoi sentieri, per non rimanere invischiati nei sentieri contorti e incerti delle nostre ansie e preoccupazioni. Perché questo tempo di grazia ci trovi assidui nella preghiera, accoglienti verso i fratelli, disponibili all'incontro con te, preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Per la maggior parte di noi, il luogo più evidente dove Dio ci parla è l'assemblea liturgica. È lì che il Signore, dopo averci radunato, ci parla e ci istruisce attraverso la proclamazione delle letture e la loro interpretazione. Perché il partecipare all'assemblea eucaristica nel giorno del Signore sia una gioia e perché ci lasciamo guidare dallo Spirito di Dio e trasformare dalla parola che ci interpella e chiede di essere testimoniata con la vita, preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Venga il nostro aiuto, il tuo Santo Spirito, o Dio, fonte della vita. E il nostro impegno evangelico diventi germe dei nuovi cieli, della nuova terra che il Cristo verrà a instaurare nell'ultimo giorno. Per Cristo nostro Signore.